Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensavo in questo momento che se quelli che cercavano, che lo cercavano, lo ascoltavano, agli occhi di Gesù erano come pecore senza pastore, e noi ben di più possiamo considerarci come pecore senza pastore, affidandoci alla sua compassione.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6, i versetti dal 45 alla fine. Subito Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono è un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genezaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Parola del Signore.
E come vediamo in tutto il nostro percorso di lettura del Vangelo di Marco, si moltiplicano gli enigmi che a orecchi ascolti, chi legge comprenda, dirà anche più avanti, anche i discepoli non capivano. Ecco, anche questo ci interroga. Qui lascio subito la parola sul brano di oggi.
Io comincerei proprio dalle ultime parole di Giovanni Paolo, perché ha detto vi lascio subito la parola. In questo brano ci sono tre volte, c'è tre volte la parola subito, e mi sembra che scandisca un pochino l'andamento del racconto. E ho confrontato con Matteo, e Matteo ci sono solo i primi due. Matteo è proprio molto vicino come testo, e questo subito, se lo leggiamo bene, indica sollecitudine, invita, addirittura costringe i discepoli subito a salire sulla barca. E poi subito, vedendo che hanno paura di lui, li rassicura, toglie loro questa paura, cioè questa preoccupazione di Gesù che non abbiano paura di lui. Egli subito parlò loro e disse coraggio. E il terzo luogo è una volta appunto sbarcati a terra, la gente subito lo riconosce. E questo è anche questo un momento in cui le persone si affrettano verso Gesù perché lo riconoscono. E mi sembra di vedere un contrasto tra il fatto che i discepoli, quando sono sulla barca, non lo riconoscono, pensano che sia un fantasma, e invece la gente subito lo riconosce. Poi un'ultima notazione, evidentemente le notizie correvano, perché all'emorroissa era stata offerta la guarigione semplicemente per il fatto di aver toccato il mantello. E qui noi troviamo che le persone chiedono, non è una cosa nascosta, proprio è una richiesta di poter toccare almeno il suo mantello per essere guariti.
Ma a me colpiva, forse è una cosa che già ci siamo detta nei giorni scorsi, cioè di come proprio chi è più vicino a Gesù fa più fatica a comprenderne il mistero, perché abbiamo visto con i suoi familiari, con quelli del suo clan, e qui ci sono gli apostoli a cui Gesù ha trasmesso i suoi poteri, che sono andati in missione, hanno compiuto loro stesso prodigi nel nome di Gesù, eppure di fronte a una nuova rivelazione, se vogliamo dire, una nuova manifestazione di Gesù, sono colti così da questa paura, da questa stupore, incomprensione. E poi mi dicevo intanto che veramente il mistero di Dio è sempre oltre, ci supera sempre e in un certo senso si è sempre impreparati. E poi mi chiedevo perché l'Evangelista annota questo fatto che insomma erano così meravigliati, fuori di sé, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Cioè, se avessero compreso il fatto dei pani, della moltiplicazione, a questo punto avrebbero potuto riconoscere anche il mistero di Gesù che cammina sulle acque. Ma perché nel segno della moltiplicazione dei pani avrebbero dovuto riconoscere l'intervento di Dio che in Gesù saziava il suo popolo, nutriva il suo popolo, e così in questo camminare di Gesù sulle acque avrebbero potuto riconoscere Dio stesso che cammina sulle acque, come tante volte dicono i salmi, i libri sapienziali, Dio che placa il tumulto delle onde, il fragore dei mari. E quindi dalla comprensione del segno dei pani sarebbe potuta venire anche la comprensione di questa ulteriore manifestazione di Gesù.
Anch'io, come Maria Linda, mi sono proprio fermata su questo diverso atteggiamento che mi ha fatto riflettere, perché chi sta più vicino al Signore, uno pensa in qualche modo deve sentire, deve essere coinvolto, e sembra che invece qui sia il contrario, cioè che loro sono induriti, mentre la gente che lo va a cercare con insistenza cerca neanche di essere guariti, ma di essere salvato. Quindi in un certo senso è come se riconoscessero che non è un uomo qualunque, che è mandato da Dio, che è figlio di Dio. Sembra, non so come dire, che molte prove, come ho detto l'altra volta, molte prove siano date a chi sta vicino al Signore. Prima di tutto sentirsi soli se lui non c'è. C'è una cosa che non si sopporta. Il fatto che lui sia rimasto a pregare li manda in confusione più totale. Questa non so come dire, è una prova grande, è la prova che il Signore ha una parte nella nostra vita così importante che se ci viene tolto anche per poco ci scombina tutti i nostri piani. E l'invito a me sembra proprio quello, di essere semplici, di fare come queste persone, accontentarsi quando Lui c'è, vederlo, non essere, cioè vederlo e dire che bello, è arrivato, non è un fantasma, è Lui. Se è figlio di Dio, Lui può fare quello che vuole, non c'è da aver paura. Ecco, è quello che secondo me, almeno a me, ha fatto questa impressione.
Anch'io mi sono fermato su questo versetto 51, che sembra che tiri le fila del racconto della traversata, e dove viene sottolineato dall'Evangelista la meraviglia dei discepoli, che è un fatto negativo, questa meraviglia, come un po' come la meraviglia dei compaesani di Gesù a Nazareth, una meraviglia che manifesta la mancata comprensione, cuore duro, la testa dura, cioè l'incapacità di capire, di comprendere. E dice, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. E allora mi domandavo che cos'è che avrebbero dovuto capire dal fatto dei pani. Cioè, mi pare che la domanda sia questa: che cosa avrebbero dovuto capire che non hanno capito? È una domanda che adesso così mi dà una risposta, pensando anche a questo passaggio di Gesù camminando sul mare di fianco alla barca dei discepoli, un passaggio che ricorda un po' una teofania, la teofania dell'Esodo, quando Yahweh, il Dio, passa accanto a Mosè sul monte. E allora pensavo che forse quello che dovevano capire era ricollegare quel cibo straordinario che Gesù ha dato ai suoi discepoli, ricollegarlo con il cibo della manna nell'Esodo, che il popolo riceveva dalla mano di Dio e che ricollegava quindi immediatamente Gesù con Dio stesso, lo collegava direttamente, quindi dava di Gesù una lettura divina, ecco.
Io ho fatto questo ragionamento perché non avevo compreso il fatto dei pani, sono partita da qua, risalendo al nostro brano di ieri, alla domanda che lui pone a loro, ai suoi apostoli: voi stessi date loro da mangiare. E questo, voi stessi date loro da mangiare. E quello che nel dialogo che intercorre poi tra di loro, c'è, a questo punto mi si fosse palesato un po' di più l'incomprensione che c'è stato da parte loro riguardo questo voi stessi. Quello che lui fece, Gesù, dopo la benedizione, alzando lo sguardo al cielo, il frazionamento del pane, era quello che forse sperava di vedere che loro capissero in quello voi stessi, cioè siete voi adesso. E quando al brano di oggi, e subito li costrinse, è un verbo forte, costringere, e subito li costrinse a prendere la barca, andare come soli, cioè dico io come soli, lui cosa fa Gesù? Va, si ritira in alto, su una montagna, a pregare. E poi più tardi, quando loro avranno paura, si avvicina allora a loro. In quel gesto di montare e salire a pregare, e loro erano soli, ha manifestato la sua intercessione, che poi continua la tempesta, la loro paura, che possiamo forse, che penso forse si possa dire la poca fede che c'era stata in loro e che avevano manifestato non sapendo rispondere a questo voi stessi date loro il pane.
Anche a me sembra che da qualche giorno ormai ci sia un invito di Gesù a una certa autonomia dei suoi discepoli. Non l'abbiamo cominciato a sentire quando li ha mandati due a due, e poi anche adesso appunto veniva richiamato l'episodio del date voi stessi da mangiare. Perché anche qui la prima intenzione di Gesù non è quella di salire sulla barca, cosa che verrebbe naturale e spontaneo pensare, no? In una situazione complicata di fatica nell'andare avanti, Gesù sale e dà una mano. La prima intenzione è quella invece di oltrepassarli. E allora mi è venuto in mente tutti quei moltissimi brani della scrittura dove le folle seguono Gesù, lo seguono, dove lui dice di andare dietro a lui, quando lo dice a Pietro, quando lo dice al ricco, al giovane ricco, vendi tutto quello che hai, vieni e seguimi. Ma mi è venuto anche poi da guardare la passione in particolare di Luca, quando sulla via del Calvario fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quindi mi sembra che appunto ci sia un invito forte a guardarlo sempre, insomma, come lampada per i nostri passi.
Anch'io ho inteso questo passare oltre come un andare davanti alla barca per guidarla, e mi pareva che in questo brano, anche nel costringere i discepoli, ci fosse un'attenzione grande a loro, perché li costringe perché lui rimane da solo a congedare la folla. Insomma, mi sembra che ci sia questa sorta di tre protagonisti, tre personaggi, tre ruoli, Gesù con queste carità che loro proprio non riescono neanche a concepire, questa misericordia infinita per tutta questa gente, per queste pecore senza pastore, Gesù che contemporaneamente ha questa cura attentissima per i suoi discepoli, vorrebbe che si riposassero, poi dopo se la cava da solo a congedare la folla e poi va da loro perché li vede in difficoltà, e i discepoli che capiscono pochino. Questo lo dico perché l'espressione in italiano "il fatto dei pani" è più grande che dire non avevano compreso la moltiplicazione dei pani, che punterebbe l'attenzione sul fatto che Gesù ha tutta questa vicenda, il fatto del date voi stessi da mangiare, il fatto di questa misericordia di lui che gli fa cambiare, e la difficoltà è già stata un po' accennata un po' da Morena, io la vedo simile, ma da un punto di vista la difficoltà proprio di capire questa misericordia senza fine per gli altri e per noi stessi.
Dunque, questa pericope assomiglia un po' a quella della tempesta sedata, in qualche modo. Solo che nella prima Gesù è dentro la barca e qui è fuori, ma il risultato è un po' lo stesso. C'è questo... monta questa paura, questo timore, e in tutti e due i casi il Signore mostra che Lui è il Signore anche degli elementi cosmici. Qui cammina sul mare, là sgrida il vento, il mare dice di fare bonaccia. Non so, anch'io non ho una risposta. Mi sembra che Gesù sia dentro la barca che fuori dalla barca. Occorre riconoscerlo come il Signore. Probabilmente quando dice coraggio sono io, non voglio dire che voglio dire proprio io sono. Anche se i fatti dimostrano che lui mostra evidentemente che è Dio, che è figlio di Dio, che ha una signoria, e per cui è questo che mette, e bisogna creare un rapporto con questa persona misteriosa. Nell'un caso e nell'altro ci arrivano attraverso la paura e le grida, ma forse, ricordo, anche Giobbe ha fatto così, magari gli sgrida così, però è un modo per entrare in contatto col Signore e dopo viene la pace.
Camminare sulle acque è una manifestazione, è stato anche detto, della potenza di Dio in Gesù. E allora richiamo alcuni passi dell'Antico Testamento in cui c'è il camminare sulle acque. E al capitolo 9 di Giobbe, al versetto 8, si dice: lui solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Poi c'è anche il Salmo 104 che dice: tu che stendi i cieli come una terra, costruisci sulle acque le tue alte dimore. E il Siracide, al capitolo 24, al versetto 6, dice: sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione, ha preso dominio.
Ma io sottolineo il dato di fatto del cuore indurito, perché di fatto mi colpisce per tutto quello che è stato detto, loro erano vicini a lui, però mi sembra che appunto sia un dato di fatto, è più grande di noi, è molto... Peraltro non ci porta ad allontanarci, suscita sentimenti in noi, ma anche in Gesù, interrogativi profondi che andranno sempre sopportati e indagati. E però sono tornata a Ezechiele ieri, quando diceva che di fatto ci pensa lui, ci penserà sempre lui, perché metterà dentro di noi un cuore di carne togliendo quello di pietra.
Anch'io su questo cuore indurito, perché devo riconoscere che sono sempre grata agli evangelisti quando mettono queste difficoltà nel cuore degli apostoli o dei discepoli, perché proprio perché loro sono quelli che lo conoscono maggiormente come uomo e come Dio, e possono proprio da questo mix cogliere delle difficoltà che forse le persone più esterne colgono di meno, vedendo in Gesù il grande taumaturgo, il guaritore, o anche soltanto, non so, il profeta. Ecco, loro colgono l'uomo, conoscono l'uomo e conoscono il Dio. Hanno dei momenti di difficoltà, i nostri momenti di difficoltà che incontriamo tutti nella nostra vita, per come siamo fatti, per dei momenti, vengono così trasportati in un percorso di crescita e non condannati.
Volevo dire una parola. Mi pare che Gesù costringe e mette alla prova i discepoli, e mi viene in mente Giovanni 21, quando gli apostoli dice: andiamo all'altra riva. Mi sembra un po' simbolico, cioè che vuole far crescere una fede maggiore negli apostoli, e quindi li mette alla prova, perché lui se ne sta. Prima li congede la folla e loro devono partire ed è notte, e poi se ne va sul monte a pregare e li segue, li vede da lontano, che è notte, li vede da lontano Gesù. Poi cammina sulle acque come Dio, appunto, come è stato detto. E a me mi sembra proprio un simbolo della nostra vita lungo gli anni, che tante volte ci mette alla prova, ma è proprio nella prova che sentiamo Gesù vicino. Almeno io l'ho vissuto così tante volte.
Io voglio dire alcune cose. La prima è che questo è un passo un po' difficile, secondo me. Ci sono molti aspetti controversi. Anche quello che viene detto, cioè il fatto che lui obblighi i discepoli ad andare, che lui voglia superare la barca, che lui li veda da lontano e stia lì, invece ad aspettare di congedare la folla. Cioè, sono aspetti veramente incomprensibili, anche controversi. Ecco. Anche quello che viene detto, che non avevano capito, ecco, il fatto dei pani, è un'interpretazione, potrebbe essere un'interpretazione. Comunque non viene da Gesù, non è Gesù che dice: voi non comprendete perché non avete compreso il fatto dei pani. È l'Evangelista, è la tradizione che afferma questo. A me sembra che quello che veramente è importante è l'aspetto compassionevole di Gesù, che li vede affaticati, ma soprattutto le parole. Queste sono le parole di Gesù, e cioè: coraggio, non abbiate paura. Queste sono le cose.
Perché mi sembra che più si entri dentro il mistero di Gesù e meno si capisca.
Ah, bello questo.
Questo voglio dire di fidarsi di lui, perché non è una cosa razionale. E quelli che vengono, toccando il mantello, vengono guariti proprio perché sono, e su quelli che sono appena entrati in contatto con lui. Ma non è una cosa che possa entrare nella mente dell'uomo, questa.
E la conclusione non c'è, secondo me. Però mi pare importante tornare alla domanda, cioè chiarire la domanda, che quella, io credo, posta da Camillo fin dall'inizio, insomma, su qual è. In particolare ci siamo fermati sugli ultimi versetti, sul versetto 52. Ora qui l'enigma si complica, perché il versetto 52 da un lato richiama il capitolo 4, da un lato richiama il capitolo 4 con la citazione di Isaia 6 per spiegare la situazione di quelli di fuori, mentre dei discepoli Gesù dice: a voi è stato dato il mistero, il segreto del regno. Quindi i discepoli dovrebbero aver capito. Però qui si dice che non hanno capito, e si aggiunge la ragione per cui non hanno capito, cioè uno stato di durezza del cuore, che non va interpretato, a mio parere, come una cosa che da loro sia superabile con la buona volontà, ma che è possibile, io ritengo probabile, un richiamo a un concetto antico, comunque per l'Evangelista probabilmente, c'è anche nel Deuteronomio, ma ecco, per l'Evangelista nel Deuteronomio c'è scritto che Dio non vi ha ancora dato un cuore per capire, cioè una mente per comprendere. Però qui probabilmente è ancora Isaia 6, dove Dio stesso dice nel testo originale che deve indurire il cuore, sicché la situazione di indurimento del cuore anzitutto è voluta da Dio per i suoi disegni, fino a che lui non deciderà di toglierla. Io non so se qui il fatto che venga spiegato così contenga tutto questo. In altri testi direi di sì, in altri testi è più evidente. Quindi più avanti, al capitolo 8, è stato citato già ieri, mi pare, o ieri l'altro, ieri, da Sandro, capitolo 8, versetto 18, si torna su questo punto con la stessa espressione: voi avete occhi per vedere e non vedete, dice Gesù, che è la stessa espressione che si dice, che è detta in Isaia, riportato al capitolo 4. Quindi cresce il problema. Se tutto ciò che è stato detto al capitolo 4 di quelli che possono cercare di capire solo attraverso le parabole. Qui è applicato ai discepoli, e in più si dice che i discepoli sono in una situazione di cuore indurito. È chiaro che è difficile, ecco. Io penso, adesso pensavo senza impegnarmi in questo, che lungo tutto il Vangelo di Marco è così. E addirittura l'ultima pagina del Vangelo lascia l'oscurità, perché bisogna togliere qualunque cosa uno pensi, cioè che qualcosa è andato perduto, o che Marco ha finito effettivamente il Vangelo, bisogna togliere la finale canonica. Cioè il Vangelo termina, questo è sicuro, il Vangelo di Marco termina al capitolo 16, versetto 8, finisce lì. Poi uno si può chiedere come mai non dice le cose che dicono gli altri, quindi magari è andato perduto un foglio, ecco, oppure se invece effettivamente finisce così, perché non abbiamo nessuna testimonianza che sia mancato qualcosa. Ma in ogni caso, se finisse così, anche là non c'è nulla, non ci sono apparizioni, non c'è niente, c'è ancora l'oscurità. C'è l'annuncio che è risorto da parte degli angeli, di un angelo, non c'è altro. E le donne stesse dice che tacquero. Non so, non voglio adesso andare a arrivare fin là. Mi sembra che la difficoltà, una delle difficoltà, forse l'ipotesi che faccio, ecco, la difficoltà di comprendere questo sta nella individuazione di ciò che i discepoli avrebbero dovuto capire. Siccome noi leggiamo il Vangelo normalmente, tradizionalmente, con in testa il Gesù dei concili ecumenici, siamo portati inevitabilmente a pensare che ciò che avrebbero dovuto capire è la divinità di Gesù. E quindi però non riusciamo a spiegare come mai i discepoli, pur vedendo certe cose, poi non. Il fatto che per noi dovrebbe essere ovvio dalle cose che l'Evangelista racconta, riconoscerlo come Dio, come è stato detto anche adesso, o come divino, diciamo almeno, perché dire come Dio bisogna intendersi, dire come divino, non c'è mai un'identificazione fra Gesù e Dio nel Nuovo Testamento, sono sempre due. Diciamo come divino, pensiamo e siamo portati, può darsi, ma è anche possibile, come suggerisce qualcun altro, che il problema di fondo non sia questo, cioè non sia il riconoscere una dimensione divina a questa persona. Anzi, tutti gli studi più recenti mostrano che non è mai esistita, nel Nuovo Testamento almeno, in altri scritti forse, una cosiddetta cristologia bassa, non è mai esistita. Sono tutte cristologie alte. Il problema forse è un altro, e questa è l'ipotesi che si fa, cioè che l'Evangelista mostri la difficoltà perenne a comprendere la morte di Gesù, o meglio, a comprendere come proprio nella morte di Gesù, nella sua sconfitta, eccetera, e quindi poi nell'annuncio della risurrezione, si realizza il regno di Dio. Perché? Perché il regno di Dio, se andiamo a leggere le pagine dei profeti, è tutta un'altra cosa. C'è una tensione fortissima. Il regno di Dio è Dio che finalmente mostra tutta la sua potenza e che effettivamente, con immagini diverse, trasforma la realtà. E l'Evangelo vuol mostrare o sostiene che il regno di Dio si è compiuto nella sconfitta e nella morte di Gesù. E questo è un'oscurità che rimane sempre, molto difficile. Non so se questo sia centrato. Comunque mi pare che siccome l'Evangelo è stato scritto dopo, c'è chi sostiene questo complessivamente per il Vangelo di Marco. È una risposta essenzialmente a questo grande problema. È chiaro che per noi è più difficile capire, perché noi partiamo dall'idea che Gesù era figlio di Dio, dei concili, lo vediamo questa cosa dentro il racconto del Vangelo, cammina sulle acque, quindi è Dio, è come Dio, eccetera, e non capiamo come mai i discepoli non dovevano, non capiscono, e non solo non capiscono una volta, continuano a non capire. Questo è, ma forse il problema sta proprio qui, che noi individuiamo il problema da capire come riconoscere la divinità di Gesù, cioè che Gesù è un essere divino, e invece probabilmente il problema è un altro. Se uno ritiene che Gesù è un essere divino, ha ritenuto, il problema diventa un altro. Come questo essere divino, che rappresenterebbe, ecco, l'intervento definitivo di Dio, sia stato completamente smentito dai fatti. Non è cambiato nulla, non c'è nessuna trasformazione del mondo, cioè il regno di Dio dov'è? Se il problema da capire è questo, allora forse possiamo capire che Marco racconta la storia di Gesù in questo modo per dare una risposta. Non so se è così. Ci rivolgiamo a Dio nella nostra oscurità nel nome di Gesù. Noi crediamo presente in mezzo a noi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa dei discepoli di Gesù, del Signore, perché sappia abbandonarsi sempre alla fede in Lui e appoggiarsi su di Lui e sulla Sua presenza misteriosa in mezzo a noi, nei periodi della storia anche più bui. Preghiamo. Preghiamo per noi che leggiamo questo Vangelo, perché il Signore non apra solo nostra mente a comprenderlo, ma anche apra in noi la fiducia nella sua parola, la fede e l'abbandono alla sua volontà. Preghiamo. E nel contemplare tutta questa folla di poveri malati che lo cercano per toccarlo, essere guariti, chiediamo al Signore che presentiamo al Signore tutti i nostri malati, le persone che ci sono affidate, preghiamo.
Ricordiamo oggi la nostra sorella Antonia Maria nell'anniversario della sua professione. Per lei, per tutte le sorelle in Calabria, per suo fratello, per tutta la sua vita, preghiamo. E preghiamo molto per la nostra sede, per la riunione stamattina, ma tutto ciò che comporta la vita di questa sede, perché tutti abbiamo una corresponsabilità e un amore reciproco più grande, più visibile, anche se c'è il Covid. E possiamo andare avanti in pace, sperando appunto nell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Preghiamo anche in particolare per Barbara Immondi, per Stelvio e il loro servizio, per Fernanda, per Camillo, sempre perché possiamo servirci gli uni gli altri. Preghiamo.
Oggi abbiamo qui anche Caterina, che è venuta ancora a salutare sperando di partire presto, quindi preghiamo anche per lei, ancora ringraziando molto il Signore per il suo servizio e quindi pregando anche per quello che sarà il suo futuro, il suo reinserimento, speriamo, a Maina. Preghiamo.
Concludiamo presentando a Dio le nostre suppliche per Cristo, nostro Signore. Amen.